Buongiorno, come annunciato, siamo in collegamento con Guido Caldiron, che non credo abbia molto bisogno di presentazioni, almeno da questi microfoni. Buongiorno Guido, intanto grazie per la presenza qui stamattina.
Buongiorno a te, grazie a voi ovviamente.
Allora, noi volevamo approfittare della tua presenza per presentare intanto il tuo ultimo libro dedicato agli Stati Uniti, libro edito da Manifesto Libri, L'impero invisibile, destra e razzismo della schiavitù a Obama, questo il titolo completo, sia per analizzare un po' il libro, sia anche per approfittare, insomma, per farci una chiacchierata su quanto sta accadendo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane negli Stati Uniti. E quindi direi di partire intanto raccontandoci un po' insomma, cosa ti ha portato a fare un'opera del genere. Noi ricordiamo che tu sei un esperto, un appassionato esperto di movimenti, partiti politici di destra e da estrema destra, evidentemente non solo europea, visto che sei andato a finire dall'altra parte dell'Atlantico. È un libro questo che si occupa soprattutto di come venga affrontata la questione razziale negli Stati Uniti all'alba del terzo millennio, e proprio su questo direi forse possiamo andare a cominciare. Io per preparare un po' questa chiacchierata, ieri sono andato su un sito statunitense, insomma, molto ben curato di demografia, in cui ci sono le analisi demografiche dei principali stati, delle principali metropoli statunitensi, e insomma, sono rimasto abbastanza colpito, a dire il vero, da quella che è la composizione etnica, chiamiamola così, delle principali metropoli nordamericane. E in tutte queste la popolazione non WASP, chiamiamola così, è decisamente in minoranza. La metropoli più bianca di tutte, ovvero sia Boston, ha la metà della popolazione di origine WASP e il resto mista fra afroamericani, latinos, eccetera, eccetera. Si può partire da qui per cominciare un discorso su quelli che sono gli Stati Uniti nel terzo millennio?
Ma credo di sì, assolutamente. Tutti i sondaggi, anzi meglio, i sondaggi, siamo abituati a parlare di sondaggi, tutte le indagini demografiche ci dicono che nell'arco di qualche decennio, già diciamo molto rapidamente per quanto riguarda i minori di 18 anni e un po' di più per quanto riguarda la maggioranza della popolazione, gli Stati Uniti diventeranno un paese in cui i bianchi non saranno più la maggioranza. Questo elemento ovviamente diciamo, proietta un interrogativo sul futuro del paese, un paese che è stato largamente, lungamente nel corso della sua storia dominato dall'idea della razza. Il libro a cui tu fai riferimento, L'impero invisibile, era il nome che all'indomani della guerra di secessione si erano dati i membri del Ku Klux Klan per dire, malgrado le leggi oggi sanciscano la parità tra bianchi e neri, la guerra di secessione porti con sé l'abolizione da parte di Abramo Lincoln della schiavitù che diciamo rappresentava gran parte dell'economia del sud, le famose piantagioni di cotone, insomma, quelle di Via Col Vento, eccetera. Bene, il clan, nascendo all'indomani della sconfitta sudista nella guerra di secessione, diceva, non date troppa retta alle leggi formali, c'è un potere vero, l'impero appunto invisibile perché non sancito dalle leggi, che è quello delle tradizioni del sud, delle tradizioni dei bianchi, del predominio della cultura bianca, anglosassone e protestante sul resto delle comunità americane. E diciamo nel periodo tra le due guerre mondiali, intorno alla crisi economica, anzi ancora prima del 29, cioè soprattutto negli anni 20, quello stesso movimento del Ku Klux Klan raggiunse milioni e milioni di iscritti in tutto il paese, poté annoverare tra le sue nelle sue fila anche alcuni presidenti, poco importa se democratici o repubblicani, ma perché all'epoca, diciamo, questo elemento del rapporto con con il razzismo non era chiaro, come avvenne dopo gli anni 50 e 60 del Novecento, e continuò a rappresentare il Ku Klux Klan, continuò a rappresentare un'idea appunto di dominio dei bianchi anglosassoni sul resto degli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando di 50-60 anni fa, ricordiamo ancora ovviamente la repressione violenta, il vero e proprio terrorismo scatenato contro il movimento dei diritti civili dagli anni 50 e 60, quello guidato da Martin Luther King. Stiamo parlando, diciamo, dell'altro ieri della storia americana, che appunto viene oggi smentita non da una trasformazione politica, culturale, ideologica o quanto si voglia, ma da una vera e propria trasformazione sociale, cioè dal fatto che nell'arco di qualche decennio i bianchi non saranno più la maggioranza, e quindi, diciamo, la questione di chi in qualche modo detenga il potere in base ai numeri, no? Per essere chiari, in base al fatto di essere maggioranza numericamente nella popolazione, si sarà completamente modificato. Quindi questo è quello che tu definivi appunto all'inizio il cambio, no? Del panorama, insomma, del colore in qualche modo degli Stati Uniti, è un elemento decisivo rispetto a quella che è stata fin qui la storia del paese, questo anche al di là delle divisioni tra destra e sinistra, ma proprio di alcuni suoi principi in qualche modo potremmo dire costitutivi, ecco.
Senti, questo cambio di colore, chiamiamolo così, porta con sé anche un cambio sociale o politico, oppure in realtà i nuovi arrivati non fanno altro che conformarsi allo status delle vecchie elite? Mi spiego, 100 anni fa il Ku Klux Klan, o chi per lui, lottava in egual misura contro i neri, ma anche contro gli europei, gli immigrati europei cattolici di religione ebraica, insomma tutti i gruppi etnici e religiosi che poi in qualche misura nel corso del secolo scorso sono riusciti a fare una sorta di salto di qualità e ad entrare magari lateralmente nella stanza dei bottoni. Questo potrebbe avvenire anche nei prossimi anni con gli ultimi arrivati, oppure è un processo di allargamento della classe dirigente che non ci dobbiamo aspettare, a tuo parere?
Ma diciamo che questo, se posso citare questo libro L'Impero Invisibile, in realtà dopo diciamo questa prima fase del razzismo americano, in cui la definizione della whiteness, dell'essere bianchi, era fortemente legato all'appartenere al ceppo fondativo protestante anglosassone, quindi prevalentemente gli immigrati appunto dall'Inghilterra e dall'Irlanda del Nord, dall'Ulster in particolare, praticamente già, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale e lungo poi la stagione appunto in cui la destra si è opposta al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, è cambiata nel senso che, di fronte alla modifica demografica che già stava avvenendo nel paese, cioè l'afflusso, quello che avvenne in particolare all'inizio del secolo e poi tra le due guerre mondiali, raccontato in tanti film, un po' l'epopea da una parte, diciamo, della colonizzazione dell'West, dell'Occidente americano, e dall'altra il grande sviluppo industriale, la crescita del vero e proprio del capitalismo americano all'interno, le ferrovie, le industrie, eccetera, eccetera. Bene, per fare questo sforzo affluì nel paese una fortissima immigrazione che non era più anglosassone, non era più protestante, non veniva più da quei paesi. I primi furono gli irlandesi, che erano cattolici, poi arrivarono i polacchi, erano cattolici anche loro, poi via via arrivarono gli italiani, i greci, gli spagnoli, i tedeschi, eccetera, eccetera. Cambiò il volto degli Stati Uniti. E in qualche modo anche il razzismo cambiò, nel senso che, a cominciare dagli anni 60, e l'elemento, diciamo, più forte si ebbe alla fine degli anni 60 nella prima campagna elettorale vittoriosa di Richard Nixon, che seguiva di poco la stagione del movimento dei diritti civili, diciamo che aveva raggiunto i suoi risultati tra il 64, il 65 e il 66, insomma più o meno, con le leggi diciamo che chiudevano completamente il capitolo della segregazione e garantivano il diritto di voto ai neri. Bene, Nixon elaborò insieme ai suoi strateghi, agli strateghi repubblicani che in parte ritorneranno più tardi anche nella campagna elettorale di Reagan e addirittura qualcuno un po' anzianotto è ancora su piazza, elaborò in realtà un'altra ipotesi, cioè quella di allargare lo spazio della whiteness, dell'essere bianco, a tutti coloro che appunto erano bianchi ma non rispondevano alle caratteristiche con cui si definiva la comunità WASP. Questo era un processo in realtà già iniziato nel paese fin dai primi anni del Novecento, cioè quello che in qualche modo gli immigrati che venivano dall'Europa, che erano bianchi, che venivano tendenzialmente da paesi sempre più cattolici e sempre meno protestanti, fossero portati a identificarsi con quella maggioranza WASP, cioè anglosassone, protestante, che aveva fino allora retto le sorti del paese. Questo che cosa produsse? Produsse ovviamente quello che tu dicevi, cioè il fatto che progressivamente anche i figli di polacchi, di irlandesi, di italiani, eccetera, diventarono a pieno titolo cittadini degli Stati Uniti, ma che in qualche modo il loro processo di socializzazione nella nuova nazione americana avvenne anche recuperando una parte del patrimonio culturale razzista. Non è un caso che a distanza di tanti decenni, ce l'ha raccontato Spike Lee, insomma, tanto per citare una cosa che probabilmente molti, molti conoscono, il razzismo della comunità italoamericana che subì peraltro delle violenze, delle discriminazioni terribili, insomma la vicenda di Sacco e Vanzetti sta lì a indicare quanto feroce fu la repressione. Gli italiani erano spesso anche attivi nei movimenti politici progressisti, nel sindacato. Bene, come a decenni successivi, a decenni dopo, quegli stessi figli o nipoti di italiani che avevano sofferto il razzismo diventarono fortemente razzisti nei confronti degli afroamericani. Stessa cosa si può dire degli irlandesi. Cito un esempio: negli anni 60, quando il movimento per i diritti civili in qualche modo sembrava aver vinto e nel sud finiva la segregazione, è in città come Boston che si registreranno i casi di razzismo più eclatanti. Perché? Perché il governo con le nuove leggi imponeva l'unione degli studenti bianchi e neri nelle stesse scuole, e quindi per evitare che diciamo vi fossero dei ghetti dal punto di vista dell'istruzione spostava con i bus da una parte all'altra della città i neri, per evitare che solo i neri studiassero nelle scuole a maggioranza nera e viceversa per i bianchi. Questo scatenò nei quartieri irlandesi appunto di una città come Boston una violenza feroce che portò a morti e feriti, che vide addirittura in altri stati del nord come il Michigan un sostegno abbastanza di massa al Ku Klux Klan, movimento che ovviamente, come tutti sanno, era nato ed era forte soprattutto negli stati del sud. Questo per dire che quindi la tua domanda deve tener conto di un passaggio che è già avvenuto, cioè quello che progressivamente i bianchi negli Stati Uniti si sono identificati con la maggioranza del paese, malgrado non fossero più né protestanti né anglosassoni e non venissero assolutamente dall'Inghilterra. Ovviamente con un processo contraddittorio, perché dentro le minoranze, dentro le comunità di minoranza, c'erano anche quegli elementi che invece puntavano alla solidarietà con gli afroamericani, la solidarietà tra coloro che in fasi diverse della storia americana erano state vittime del razzismo. Quindi la sfida, diciamo, su questa base è tutta lanciata al futuro, perché che cosa ci dicono questi dati del cambio demografico? Ci dicono che appunto che cosa potrebbe accadere, che cosa accadrà dal punto di vista dei numeri della popolazione, ma non ci dicono che cosa accadrà dal punto di vista della politica. Credo che queste elezioni di midterm appena concluse, da questo punto di vista qualcosa però abbiano cominciato a dirci.
Proprio a proposito di queste elezioni, uno degli astri nascenti del Partito Repubblicano è un latino, Rubio, che è un figlio di immigrati cubani in Florida, insomma, quanto di più lontano da quello che uno potrebbe immaginare essere lo stereotipo WASP. Ecco, quel processo, quei processi di cui stai parlando adesso sono comunque ancora in essere e potrebbero continuare ancora per altri tipi di comunità, per un altro tipo di immigrazione? E soprattutto ti chiedo, se questo dovesse continuare ad andare avanti, questo tipo di processo, si potrebbe arrivare in tempi più o meno brevi diciamo alla sottrazione alla politica statunitense dell'elemento razziale, oppure è ancora un fenomeno troppo forte per essere in qualche modo eliso?
Credo che, appunto, come stavi dicendo, sia un po' l'elemento, la sfida che queste elezioni ci consegnano. Perché che cosa è accaduto nel corso degli anni? Che diciamo, prima che i bianchi si avviassero, come appunto ci dicono i dati demografici, in prospettiva a non essere più la maggioranza, già gli afroamericani erano stati superati da un'altra comunità che nel corso degli ultimi decenni, diciamo negli ultimi 50 anni in particolare, ha avuto dei tassi di crescita demografica altissima e ha avuto un continuo alimento da parte di nuovi immigrati, cioè la comunità che genericamente viene definita dei latinos, in larga parte messicani, ma provenienti anche in particolare dal Centro America. La comunità più forte, diciamo, tra le minoranze americane oggi, quella che è cresciuta di più, quella che ha dei dati demografici pazzeschi dal punto di vista dell'evoluzione in pochi anni e che sta progressivamente imponendosi anche sul terreno della politica, della società americana. E ovviamente il fatto che quello che è considerato l'astro nascente dei repubblicani, questo Marco Rubio, figlio di cubani, di esuli cubani scappati in Florida, come dire, indica che ci può essere, ci potrebbe essere in prospettiva anche una sfida tra minoranze, detto in altri termini. Se i repubblicani riuscissero, come in parte aveva fatto Bush, raccogliendo i voti in base, diciamo, agli appelli ai valori e non tanto alla condizione di cittadinanza di una parte della comunità dei latinos, Bush aveva messo ministri, diciamo, che venivano da quella comunità, giudici, cioè aveva cercato di aprire in qualche modo nei confronti dei latinos quel partito repubblicano che aveva tendenzialmente invece incarnato, appunto, in politica, nella politica istituzionale, i valori del razzismo e della discriminazione. E sostanzialmente l'elezione di Rubio oggi ripropone quel tipo di modello. Ovviamente c'è una contraddizione di fondo. Uno degli elementi che vengono rimproverati ad Obama da parte di questi immigrati ispanici è non aver varato una legge di riforma dell'immigrazione che garantirebbe a persone, decine di milioni probabilmente di ispanici che già vivono negli Stati Uniti, di acquisire la piena cittadinanza. Obama su questo è stato timido, ha detto delle cose importanti ma non ha concretamente fatto ancora nulla e ha lasciato intendere che probabilmente questo elemento poteva spaventare una parte dell'elettorato bianco. Ora i repubblicani, con Rubio e con altri, anche in New Mexico è stata eletta una governatrice repubblicana ma appunto di origine messicana, puntano a diciamo in qualche modo coalizzare, un po' come fece Nixon a suo tempo, dicendo a tutti gli immigrati bianchi: voi siete comunque bianchi, anche se siete italiani, greci, eccetera, quant'altro, dire in qualche modo a questi latinos: voi rappresentate un'immigrazione che ce la fa, voi rappresentate un modello, tra l'altro valoriale, c'è tutto il riferimento alla cultura cattolica, l'elemento della famiglia che è molto forte nella comunità ispanica, qualcosa di diverso rispetto ad altre componenti del paese, senza dire esplicitamente, senza contrapporre esplicitamente latinos ad afroamericani, ma in qualche modo sposando la causa della piena integrazione di questa parte, diciamo, dell'immigrazione. Ovviamente questo elemento si scontra con la tradizionale opposizione di una buona parte del Partito Repubblicano a una riforma della legge sull'immigrazione. Basti pensare che al candidato repubblicano John McCain, quello che sfidò Obama 2 anni fa, molti rimproveravano proprio di essere stato, molti repubblicani di destra, i Tea Party in particolare, rimproveravano proprio di aver sostenuto insieme a Kennedy una riforma bipartisan dell'immigrazione, cioè di essere stato da destra uno che aveva incontrato, diciamo, la politica dei progressisti nel tentativo di garantire i diritti a questi nuovi immigrati. Quindi, diciamo, la sfida si potrà giocare probabilmente proprio su questo, proprio guardando molto fortemente il rapporto tra, diciamo, le elezioni e il dato demografico, cioè come sta cambiando il paese.
Senti, all'interno di questo scenario, chi lo sa, post-razziale, questa è una delle domande che si fa il libro, e il ruolo di queste formazioni di destra, estremo, radicale, poi sono state definite in tanti modi, e in particolar modo questo Tea Party, che è stato un po' il protagonista quasi assoluto delle ultime elezioni di midterm, qual è? Soprattutto per quanto riguarda la competizione, mi domando all'interno dello schieramento conservatore, si tratta di movimenti appunto essenzialmente bianchi, che però, per esempio, come possono vedere un Rubio astronascente della politica conservatrice statunitense, e anche a livello, come dire, sociale, si è detto molto, beh, tu ci direi quanto corrisponde ciò a verità, che la destra radicale negli Stati Uniti in qualche modo è legata a classi sociali basse o medio-basse, ecco, in che modo poi riescono a coniugarsi invece con l'elite economica e politica del Partito Repubblicano? Quali scenari si possono aprire da qui ai prossimi anni?
Ma diciamo sono vari elementi. Allora, cominciamo dal Tea Party. In qualche modo col Tea Party si registrano due elementi. Il primo è un ritorno di mobilitazione di alcuni ambienti della base repubblicana che, con l'uscita di scena di Bush, avevano visto la leadership politica del loro partito andare verso appunto le posizioni più moderate, diremmo noi in Europa più centriste, come quelle di John McCain, e che in qualche modo si sono riattivate scegliendo di stare fuori del Partito Repubblicano, in realtà per orientarne e spingerne le scelte. Le indagini, le interviste ai militanti di parti prevalentemente ci dicono che si tratta di ex militanti repubblicani, di persone, di quadri, no, diremmo noi, che hanno sostenuto per molto tempo i comitati elettorali locali di questo o quel candidato e poi questa volta hanno deciso di fare da soli. Questa spinta in qualche modo dal basso, che non è una spinta tendenzialmente dei ceti più deboli, ma della classe media, di quel corpaccione, diciamo, del Partito Repubblicano, che è rappresentato da impiegati, da operai qualificati, da quadri, eccetera, eccetera, ha incontrato nel corso di questa campagna elettorale anche il tentativo da parte della elite economica del paese, penso, non so, all'opposizione alla riforma sanitaria e all'industria farmaceutica di attaccare le riforme volute da Obama, perché queste riforme minacciavano esplicitamente gli interessi della grande industria, eccetera, e quindi tutti gli analisti raccontano che nelle casse del Tea Party sono affluiti milioni di dollari e i candidati del Tea Party sono quelli che hanno raccolto più soldi in giro per gli Stati Uniti. Questo è un elemento. L'altro elemento ovviamente riguarda la contraddizione tra una politica che tradizionalmente ha sposato, diciamo, la tolleranza zero nei confronti degli immigrati e invece il fatto che alcuni di questi candidati, Rubio in testa, rappresentino un po' l'emblema dell'immigrato che ce l'ha fatta. Bisogna dire che qui le cose sembrano tenere insieme elementi contraddittori, nel senso che alla vigilia del voto aveva richiamato l'attenzione internazionale la vicenda della legge dell'Arizona contro i diritti degli immigrati, quella legge che in qualche modo introduceva degli elementi di discriminazione, i cosiddetti racial profiling, cioè la possibilità che in base alla faccia, al colore della pelle di una persona, la polizia fermasse qualcuno per strada per identificarlo e vedere se si trattava di un clandestino o meno. Dobbiamo pensare che gli stati frontalieri col Messico hanno numeri di quelli che noi definiremo clandestini molto alti, no? Quindi ovviamente un po' come quello che accade in Italia, in Europa, la destra tende a indicare nella presenza di queste persone, magari non in regola con i documenti, la causa di ogni tipo di disagio, dalla microcriminalità fino anche però alla disoccupazione o al fatto che si abbassano i salari dei lavoratori perché gli immigrati irregolari lavorano per due soldi e quant'altro. Questi elementi, diciamo, contraddittori in realtà sono frutto del fatto che da un lato la politica negli Stati Uniti ha degli elementi di localizzazione molto forte, quindi la campagna fatta nell'Arizona è in realtà specifica a quel territorio, alla presenza di molti clandestini e quant'altro, e non si dicono le stesse cose in una grande città o in una periferia rurale, appunto al confine con il Messico, e gli elettori in qualche modo stanno a guardare molto ciò che accade nel loro specifico, nel loro contesto. L'altro elemento è però quello forse che ha avuto fin qui ragione di questa contraddizione, cioè il fatto che in realtà i repubblicani dicano molto esplicitamente che il problema non sono gli immigrati, ma sono i clandestini, qualcosa che credo appunto gli ascoltatori della radio in generale, insomma anche chi vive in Italia possa capire bene. Cioè un conto è Marco Rubio, che è arrivato, figlio di immigrati, si è fatto da solo, un modello molto americano, è diventato avvocato, è stato eletto localmente in alcune cariche, ha sposato una ragazza che faceva la cheerleader della squadra locale, ha 5 figli, cioè diciamo un americano che si è fatto da sé e che rappresenta molto l'idea della realizzazione del sogno americano, eccetera, e ovviamente è completamente regolare, è un cittadino americano e quant'altro. Altra cosa sono, diciamo, quelli che vengono definiti come i milioni di disperati che bussano alla porta del benessere, che attraversano il Rio Grande e provano ad entrare negli Stati Uniti attaccandosi anche loro a un sogno, ma ovviamente vivendolo con tutte le difficoltà del caso. Questa contrapposizione, questa idea di dire un conto sono quelli che stanno qui in regola, quelli che ci provano, quelli che ce l'hanno fatta, un conto sono, per capirci, quelli che lì vengono definiti, come qui del resto, delinquenti solo perché privi dei documenti, fa sì che, diciamo, una parte dell'elettorato, compresa una parte dell'immigrazione che ce l'ha fatta, che è in regola, eccetera, e che pensa che l'afflusso di troppi altri stranieri minacci anche i diritti così faticosamente acquisiti, abbia successo. È una contraddizione in realtà che, se guardiamo bene, comincia a farsi strada anche da noi, nel senso che in realtà anche in Europa cominciamo ad avere fenomeni in cui l'immigrazione di seconda o terza generazione, pensate il caso della Francia con il Front National, persone che dicono appunto che c'entriamo noi con quelli che arrivano adesso. La stessa cosa si potrebbe dire appunto con gli italiani, no? Seconda o terza generazione di italiani si può identificare assolutamente con posizioni addirittura xenofobe, perché hanno in qualche modo eliminato l'elemento della relazione tra le proprie origini e ciò che accade oggi. Ultimo elemento per concludere è quello di ciò che rimane fuori da questo circuito, cioè la destra radicale, quella più o meno pronta all'atto violento, pronta all'azione terroristica, di cui non sono mancati esempi nella storia recente americana. È evidente che, diciamo, in quest'ultima stagione tutti i centri di studio, penso in particolare al Southern Poverty Law Center di Montgomery in Alabama, che studia, fondato da Martin Luther King, che studia appunto il cui sito è peraltro visitabile da tutti con documenti aggiornati molto di frequente, che studia l'estrema destra, ci dice che questo diciamo arcipelago di gruppetti in cui esiste ancora il Ku Klux Klan, varie formazioni bonheads, di skin neonazisti e quant'altro, ha guardato con molto interesse il Tea Party, perché ha visto nel Tea Party la possibilità di arrivare in qualche modo dalla base, anche qui facendo leva non su grandi numeri a livello nazionale, ma su numeri interessanti magari in questa o quella località, arrivare fino al Partito Repubblicano, arrivare fino alla possibilità di candidare qualcuno, di radicalizzare, diciamo, le posizioni dello stesso Partito Repubblicano, e questo sarà probabilmente uno degli elementi che dovremo vedere se continuerà appunto ad avere una qualche vita all'interno della politica della destra.
Guido, io ti chiederei di concludere la nostra chiacchierata munendoti di una palla di cristallo. E in riferimento a questo, dietro i Tea Party, insomma, la maggior parte degli analisti vede la presenza di Karl Rove, che è stato probabilmente il più influente consigliere di George W. Bush Junior. Rove, al contrario di quanto accade ancora in Italia, dove si suppone che per vincere le elezioni bisogna guardare al centro e sottrarre elettori all'altra parte politica, lui sostanzialmente è su una strada completamente diversa. Teorizza il fatto che in una democrazia liberale contemporanea in realtà il partito più grosso sia quello dell'astensione, e ha teorizzato il fatto che per vincere le elezioni non bisogna rubare voti all'avversario, quanto bisogna cercare di far votare il più possibile chi la pensa come te. Questo, insomma, detto in maniera molto, molto volgare, ovviamente. E ciò ha contribuito sicuramente in qualche modo sia alla vittoria di Bush Junior nel 2004, sia anche alla vittoria della destra di pochi giorni fa, ma probabilmente in qualche modo ha segnato anche l'avvento di Obama due anni addietro, la cui campagna elettorale fu su toni decisamente progressisti, o quantomeno più progressisti rispetto a quello che ci eravamo abituati di vedere dal Partito Democratico statunitense. Tutto ciò nel medio periodo potrebbe portare, a tuo parere, a una radicalizzazione della politica nordamericana, oppure in qualche modo il sistema si autocurerà e si ritornerà a due grandi partiti sostanzialmente limitrofi e dalle posizioni non troppo distanti alla fine l'una dall'altra?
Tu hai perfettamente ragione, la vittoria di Obama due anni fa si è dovuta anche alla straordinaria mobilitazione, numeri di votanti tra la popolazione afroamericana altissimi, la mobilitazione di una parte della comunità latinos, molti giovani, moltissime persone delle aree metropolitane, delle periferie o diciamo di quello che si può definire periferie nelle città americane, che spesso sono in realtà i vecchi centri abbandonati, mentre la classe media va a vivere nelle città, diciamo, di intorno, insomma, nelle aree residenziali, ecco, periferiche, e che in qualche modo questo stesso tipo di meccanismo ha funzionato questa volta all'inverso. Non abbiamo ancora dei dati certi da questo punto di vista, ma sembra dei dati c'erano per esempio rispetto ai latinos, che vi sia stata una forte flessione del voto ispanico nei confronti di Obama, nel senso che molti latinos semplicemente non è che hanno votato contro Obama, ma non sono andati a votare per quello che dicevamo prima, perché delusi in parte del fatto che lui non abbia fatto la riforma dell'immigrazione. Tra i neri anche, malgrado ovviamente l'icona del primo presidente nero rimanga molto forte, sembra che si sia registrata una flessione. Se accanto a questo vi è stata una mobilitazione che ha rimotivato una parte della base repubblicana, una parte della classe media bianca, ovviamente su posizioni radicali o comunque conservatori, ecco lì che in buona parte il voto è spiegato. In altre parole, Obama ha perso perché probabilmente ha perso una parte dei voti, non nel senso che hanno votato contro di lui, ma che una parte dei suoi sostenitori non sono andati a votare, cosa che invece non è accaduta per l'altra parte, cioè per la destra, e che ovviamente questi prossimi due anni potrebbero costruire questo tipo di condizione ancora una volta, cioè il fatto che una parte dell'elettorato che aspettava e vedeva in Obama in qualche modo il realizzatore di alcuni sogni, di alcune grandi trasformazioni. Dobbiamo anche considerare che gli Stati Uniti vengono sostanzialmente da un trentennio in cui hanno stravinto e stragovernato i repubblicani, ci sono stati 10 anni di Reagan, 10 anni di Bush Junior, in mezzo c'è stato, prima c'era stato Nixon, in mezzo praticamente ci sono stati Carter per un mandato, i due mandati di Clinton, ma Clinton perdendo le elezioni di midterm diciamo all'inizio, in realtà poi dovette sottostare ai diktat repubblicani, solo per dirlo, tagliò di 1.000 miliardi la spesa del welfare, appunto rispettando in qualche modo quello che gli veniva imposto dalla maggioranza del congresso. Cioè, come dire, gli Stati Uniti vengono da una stagione trentennale di egemonia della destra, questo è anche l'elemento forte da cui bisogna partire, è un elemento che ha saputo anche coalizzare cose diverse, la destra religiosa, mobilitare settori popolari facendo leva ancora una volta sui sentimenti razzisti, eccetera eccetera. Questa vicenda in qualche modo si è chiusa con l'elezione di Obama, ma appunto si tiene in piedi, diciamo, la possibilità, le chance di Obama anche in base alla capacità che lui avrà di mantenere questa mobilitazione. Quello che si registra 2 anni dopo è che in qualche modo la mobilitazione popolare, se mi passate il termine, ha mutato di segno, cioè si è spostata dalla sinistra alla destra. Il fenomeno più interessante della politica americana dell'ultimo anno e mezzo sono stati i Tea Party. Al di là dell'esito che avrà la loro discesa in campo, quello che già si è capito è che stanno influenzando il Partito Repubblicano, che quelli che hanno vinto nel Partito Repubblicano, anche se non venivano dal Tea Party come Marco Rubio, sono sicuramente molto attenti alle sollecitazioni di questo tipo di destra. Questo proietta un'ombra piuttosto inquietante sulla rielezione o meno di Obama tra 2 anni, che sarà appunto molto molto legata al fatto che lui riesca a mantenere alcune promesse, a portarsi dietro coloro che l'hanno sostenuto, e però ovviamente a non sembrare, visto che alcune delle sue proposte potevano sembrare a una parte dell'elettorato americano centrista radicali, no? L'accusa che gli viene fatta da parte della destra oggi è di volere il socialismo negli Stati Uniti, di non scontentare quella parte comunque del voto in qualche modo della classe media che comunque sia c'era. Quindi diciamo è una sfida molto delicata. Io non so se oggi si possa immaginare che la destra abbia, con questa vittoria nel midterm, proiettato, diciamo, un'opa, come si dice, sull'elezione presidenziale. Bisognerà vedere appunto come uscirà da alcune contraddizioni. La prima è la vicenda dell'immigrazione. Certo, se diciamo i repubblicani fossero in grado in qualche modo di tenere a bada le spinte xenofobe che hanno intorno a sé e cercare di sposare un po' le rivendicazioni dei latinos, diventerebbe veramente un elemento tale forse da far prevalere nella loro direzione la bilancia politica tra 2 anni.
Guido, ti ringraziamo moltissimo. Io ricordo ancora la tua ultima fatica editoriale da cui siamo partiti, che è questo Impero Invisibile, destra e razzismo dalla schiavitù a Obama, un libro edito da Manifesto Libri. E niente, che dire, sono temi quelli che abbiamo trattato oggi, che continueremo a trattare anche nei prossimi mesi. Ci sono altre trasmissioni di Onda Rossa che seguono con molta attenzione quanto accade al di là dell'Atlantico, per cui ti ringraziamo e comunque a risentirci al più presto.
Grazie ancora a voi e buona giornata.
Un abbraccio, ciao.